rappresento, io sono Matteo Rodaro, rappresento l'associazione culturale Reload, noi ci occupiamo di retrocomputing, che detto così vuol dire tutto, vuol dire niente. Abbiamo che noi la nostra specialità, o meglio la nostra specializzazione, cerchiamo di portare avanti un discorso concreto che non esula da varie implicazioni, però la cosa che ci interessa di più e quello che portiamo avanti è il fatto di raccogliere, catalogare, sistemare, riparare macchine che hanno segnato in qualche modo la storia, l'evoluzione dell'informatica anche a livello individuale, quindi il rapporto informatica persona comune dal 75 fino alla metà degli anni 90. Poi ovviamente scorriamo un po' indietro, un po' in avanti, perché ovviamente ci sono delle cose interessanti anche negli ultimi 10 anni. Ad esempio, nell'ultima mostra che abbiamo fatto avevamo il merito del 20° anniversario, che farà 10 anni il prossimo anno, per cui è una cosa relativamente recente. Accanto a questo cerchiamo di studiare quello che è il fenomeno informatico nelle sue valenze sociali, per cui qualcosa che va al di là di quello che è il retrocomputing inteso in senso classico, ossia quello di raccogliere il materiale per fare una semplice mostra, visto che spesso si vede che sfocia in quello che io chiamo il magazzino della polvere. Moltissime cose, magari messe lì un po' con criterio all'inizio, poi ci si prende la mano e si comincia a raccogliere a destra e manca un po' di tutto, però senza criterio. Quindi non vogliamo fare questo, vogliamo organizzare il materiale che abbiamo seguendo una linea cronologica, ma soprattutto mettendo in risalto la specialità di determinate macchine. Accanto a questo, che è un aspetto che muove tutto il discorso, vogliamo anche radicarci come comunità che effettivamente si incontra, si dà da fare, propone degli eventi, li organizza, ma soprattutto li rende reali, perché solitamente c'è la voglia, l'interesse, la buona volontà di, che però spesso tende a non concretizzarsi. All'opposto ci sono anche molte community virtuali, se fanno a capo a determinati siti che si scambiano opinioni, però non si incontrano mai. Può essere interessante, però secondo me l'aspetto umano, quello dello scambio diretto, come avviene in questi giorni qua, proprio nell'ambito del college, è una cosa molto più interessante e stimolante. Dopodiché, penso che il discorso del computing qua possiamo anche lasciarlo un po' così, non approfondirlo più di tanto, perché comunque siete tutti appassionati, avete vissuto anche voi l'avventura informatica degli ultimi 20 anni, chi più, chi meno, chi più direttamente, chi più indirettamente, per cui penso che possiamo planare così abbastanza in rapidità su questo discorso. Vorrei invitare chi è interessato ad approfondire questo discorso, magari a mettersi in contatto con noi, a parlare un po' dopo per uno scambio di idee, di proposte, magari anche di materiale, perché appunto è questo secondo me che fa andare avanti tutto il discorso e che permette effettivamente la crescita di una comunità reale, concreta, ossia, riprendo il discorso fatto prima, di persone che effettivamente si ritrovano a proporre qualcosa di reale. Le idee sono belle, ma quando sono seguite dai fatti, secondo me, è anche meglio. Per quanto riguarda le macchine, abbiamo moltissimo materiale, soprattutto Apple. Dopo Marco magari scambierà due parole anche su questo, perché comunque siamo in stretto contatto con l'Apple User Group Friuli Venezia Giulia, gruppo riconosciuto da Apple. Molti di noi sono utenti Apple, per cui un po' le radici sono quelle, quindi abbiamo anche molto materiale di quel tipo. Tanto per far vedere che il retrocomputing non è qualcosa così del magazzino della polvere, di cui dicevo prima, ad esempio la scaletta di questo breve discorso che ho fatto adesso l'ho scritta su un Emate, che è una macchina che ha 10 anni e che mantiene tutte le sue ottime caratteristiche ed è ancora una macchina molto, molto utile. Segno anche questo che l'obsolescenza è un concetto, diciamo, relativo. Si parlava questa mattina con alcuni di voi che c'è chi ha un'Amiga da 15 anni e oltre e che funziona ancora perfettamente come il primo giorno, è stata tolta dalla sua bella custodia, e chi ha comprato una macchina, magari un bel PC, che dopo 6 mesi è fulminato, è rimasto lì in un angolo. Per cui insomma, credo che questi siano gli elementi fondamentali e lasciamo aperto il discorso per dopo, così magari abbiamo uno scambio diretto. Per cui adesso io lascerei, se non avete qualcosa da dire, la parola a Marco.
Allora, io sono Marco Pini, parlo a nome dell'Apple User Group Friuli Venezia Giulia, siamo un gruppo di utenti Apple sul territorio della regione, siamo riconosciuti ufficialmente da Apple, siamo un gruppo molto giovane, perché ci siamo fondati 3 mesi fa appena, il 1° aprile 2006, in occasione dei 30 anni della nascita della Apple. È stato un momento particolare anche perché come utilizzatori di Apple sul territorio ci eravamo già organizzati in diversi modi e alla fine ci siamo rifondati focalizzando quello che secondo noi è l'aspetto fondamentale di un gruppo di utenti, cioè diciamo le attività conviviali di incontro vero e proprio. Quindi siamo qualche centinaio di soci, stiamo crescendo velocemente, il nostro sito è in fase ancora provvisoria perché in 3 mesi non ci si è andati in una veste definitiva, ma lo scopo nostro è quello di dare un riscontro visivo dell'attività di un gruppo di appassionati sul territorio. Questo perché oggi Apple è un sistema operativo, è una piattaforma che si rivolge sia a utenti pro, Apple rimane all'immaginario la macchina per i professionisti del video, dell'audio digitale, dei grafici, ma in realtà sta avendo un grandissimo successo, rimane una macchina molto consumer, rimane una macchina per chi non ha tempo da perdere, non ha propensione verso le macchine. Quindi la nostra idea è di unire gli utenti professionali agli utenti non professionali, quelli che noi chiamiamo gli switcher, cioè quelli che passano da Windows, tornano alla casa madre, molti negli anni scorsi sono passati da Apple a Windows, molti si stanno avvicinando al computer grazie a Apple oggi come 20 anni fa, come 30 anni fa, e quindi questo è lo spirito del nostro gruppo. Io in particolare oggi vorrei parlare di un argomento che come utenti Apple abbiamo affrontato sulla nostra pelle, che è quello della nascita e della morte dei sistemi operativi e delle piattaforme. C'è molta passione, noi utenti Apple siamo tutti molto appassionati, c'è chi è stato tanto appassionato quanto noi, chi sicuramente è stato più appassionato di noi, ma tante piattaforme sono nate e sono morte facendo soffrire tanta gente, facendo arrivare molta gente a Apple dopo un lungo percorso. Io nell'83 sono nato come utente Commodore, nell'83 ebbi modo di fondare il primo gruppo di cui io avessi nota, poi era una cosa diciamo come tante iniziative giovanili di estensione territoriale limitata, ma era il Very Important Club, VIC 20 era per noi il nostro computer. Questo spirito è rimasto oltre Commodore, è rimasto oltre l'Amiga, è nato in Macintosh, in Apple, in tanta gente, e quindi la domanda è: perché muoiono i sistemi? Cioè, qual è la vera natura della sconfitta? Perché chiunque di noi sia passato attraverso una piattaforma che per qualche motivo è rimasta abbandonata, è rimasto profondamente convinto della superiorità della propria piattaforma, è sicuramente convinto di essere vittima di una macchinazione mondiale, di una congiura infernale, di un'ingiustizia atavica, e quindi a volte sfugge quello che può essere comunque il punto fondamentale. I sistemi muoiono perché la gente non li compra, l'economia, piaccia o non piaccia, rimane l'unico giudice della sopravvivenza di un sistema operativo. Altre manifestazioni hanno visibilità economica marginale e quindi non sono quello che in realtà rappresenta la situazione economica vera di un sistema. Le regole che dominano in economia la sopravvivenza o meno dei prodotti informatici e dei sistemi operativi sono sostanzialmente le stesse regole. Si parla molto di un new economy, è un concetto pericoloso e molto, diciamo, per certi versi anche superficiale. Le regole economiche sono le stesse da 100-200 anni. Nello specifico, per quanto riguarda le piattaforme informatiche, l'esempio più fulgido di scuola economica legato al motivo per cui certe piattaforme sopravvivono e muoiono risale addirittura all'Ottocento, alla metà dell'Ottocento, alla prima metà dell'Ottocento. I sistemi di rete, quando sono nate le ferrovie, quando sono nati i sistemi telefonici, quando sono stati nati i sistemi di interconnessione, quando potentemente in economia sono nati i sistemi legati a uno standard, ci si è resi conto che quello che determina il successo o meno di uno standard, è tutta una serie di fattori economici che portano alla fine gli utenti a prediligere lo standard vincente. In economia si indicano queste come esternalità di rete, cioè l'esternalità è quel qualcosa che fa sì che la somma dell'utilità degli utenti che si uniscono a condividere una piattaforma sia maggiore del valore dell'utilità dei singoli utenti. Se siamo in 10 a condividere una piattaforma, siamo contenti perché in 10 possiamo condividere le stesse risorse. Se siamo in 100, l'utilità è molto maggiore. Se poi superiamo una soglia critica, c'è un fenomeno virtuoso per cui questa piattaforma si afferma. Se noi a questo tipo di struttura, che era abbastanza noto in economia, aggiungiamo una caratteristica, questa singolare, del mercato dell'informatica, che è quella legata ai bassissimi costi di riproducibilità delle informazioni, abbiamo un fenomeno che è devastante, cioè se per qualche motivo una piattaforma arriva a superare una soglia di mercato e arriva a farsi percepire come la vincente, la società che ne trae gli utili avrà dal moltiplicarsi di questa piattaforma una quantità enorme di incassi, di introiti, dovuto al fatto che la riproducibilità del software di un sistema operativo è sostanzialmente nullo. Questo fa sì che chi non compete con questi vincenti soccombe. E come tutti quelli che sono passati attraverso una piattaforma morta sanno. La domanda a questo punto è: perché Apple è sopravvissuta? Apple ha una memoria storica di retrocomputing e di vitalità odierna che è parecchio interessante dal punto di vista di questa analisi. Apple è stata per certi versi quella che ha inventato il PC, l'Apple II è stata sicuramente la macchina che ha avuto la primogenitura a livello di mercato, perché l'Altair non è stato un fenomeno di mercato, altre macchine prima dell'Apple II non sono stati fenomeni di mercato. L'Apple II è la macchina che ha dominato il mercato dei PC, che ha creato il mercato dei PC. Il PC IBM stesso è venuto qualche anno dopo, è nato sulla falsa riga dell'Apple II e quindi Apple è stata, diciamo, molto apparentemente al cuore di questo fenomeno. In realtà Apple ha rischiato di morire come altri sistemi che invece sono defunti, almeno in un paio di grosse occasioni. I due grossi momenti di crisi di Apple sono stati circa il 1984 e il 1996. Sono stati due momenti in cui la sopravvivenza di Apple è stata data da due tipi di risposta che la Apple è riuscita a dare, completamente diversi. Nella prima fase della storia informatica, ovvero nella prima fase di quella che io vedo come la storia informatica, cioè fino alla metà degli anni 90, la competizione è stata tendenzialmente molto semplice. La logica della competizione era strategica, lo scopo era vincere oggi, vincere una battaglia sul mercato. Il mercato era quello dei sistemi operativi. Chi dominava il mercato, in virtù di queste esternalità di rete, in virtù di questa legge degli standard, poteva dominarlo. Questo poteva consentire a sistemi operativi inferiori, come Windows 95, di appoggiarsi ad esempio su una grande base di installato e quindi vendere subito una grande massa di clienti e spazzare via sistemi operativi migliori, come erano ad esempio il System 7 di Apple in quegli anni. La seconda fase del mercato è un pochino più complessa e, se ci sarà tempo, ne parleremo dopo, ma sostanzialmente si basa sul fatto che in realtà da metà degli anni 90 in avanti il mercato dell'informatica non è un mercato, ma è una serie di mercati interconnessi in maniera spesso non intuitiva. Detta brutalmente, il motivo per cui Apple nel 1984 non è morta è stata perché aveva le spalle molto coperte. Apple nell'84 ha presentato il Macintosh, nell'83-84 ha visto il suo mercato scomparire, è diventata la dominatrice del mercato con Apple II, è diventata una comparsa grazie al successo strepitoso del PC. Ha incominciato ad avere grandi problemi di sviluppo, ha fatto uscire una serie di macchine tecnicamente devastanti, cioè proprio molto poco di successo, molto poco efficienti, che hanno avuto dei tonfi di mercato spaventosi. Uno dei più grossi tonfi di mercato di tutti i tempi è stato sicuramente l'Apple III. L'Apple III è stata una macchina costosissima, che ha venduto pochissimi pezzi e che avrebbe fatto morire qualunque altra società. Apple aveva un vantaggio, essendo nata un po' prima con grossi volumi di vendita rispetto ad altre marche ed avendo puntato molto su un settore a elevata profittabilità. Quando Apple vendeva l'Apple II aveva margini operativi, cioè utili superiori all'intero fatturato di Commodore, e questo è un grosso vantaggio perché Apple ha accumulato grandi riserve economiche, ma più che altro Apple è rimasta in vita grazie alla scelta fortunata dell'Apple II. Quindi il motivo per cui Apple negli anni 80 è sopravvissuto nella prima metà degli anni 80 è stato semplicemente che aveva una buona macchina che vendeva un buon prodotto, che era utilizzata principalmente per usi professionali. VisiCalc era il foglio di calcolo per cui la gente comprava un computer. Nella prima metà degli anni 80 la gente non comprava il computer per giocare, non comprava il computer perché aveva un'interfaccia grafica, non comprava il computer perché aveva capacità audio o video efficienti. Il motivo per cui le ditte compravano i computer nella prima metà degli anni 80 era perché consentiva di avere un foglio di calcolo efficiente. VisiCalc e l'Apple II per anni sono rimasti la soluzione più pratica, più efficiente, più economica. L'Apple II è il computer che ha avuto il maggior periodo di vendita della storia, ha venduto per 16 anni, è rimasto 16 anni listino, un record ineguagliabile. Per cui il motivo per cui Apple è rimasta vincente, ovvero non è morta in questa fase, è stato l'Apple II. Il Macintosh del 1984 è stato un tonfo commerciale, è una cosa che oggi ricordano in pochi, ma quando è uscito sul mercato era fuori prezzo, lento, senza software ed era una macchina con cui non si poteva fare sostanzialmente nulla. Nell'84 è stata una macchina che ha venduto tantissimo i primi 100 giorni e poi quasi non si è venduta. La sopravvivenza del Macintosh è stata dovuta al fatto che grazie agli introiti dell'Apple II si è potuto continuare a investire sulla piattaforma, grazie a un progetto del 1985 che era quello del desktop publishing del Macintosh Office, l'Apple si è trovata nella fortunata circostanza di vendere una stampante laser a $7,000 quando le stampanti laser costavano sui $30,000. È nato Photoshop, sono nati i programmi che hanno consentito di fare desktop publishing, per cui l'Apple nell'85 è riuscita a creare uno zoccolo duro di utenti che utilizzavano una piattaforma funzionale per fare desktop publishing ed è riuscita a sopravvivere negli anni di crisi, la prima metà degli anni 80, con un sistema operativo che non era molto pratico. Poi la bellezza del sistema a icone, l'interfaccia grafica durante gli anni 80 sono riusciti a dimostrare la loro forza. L'Apple ha sempre avuto una politica di utili devastanti, aveva un markup del 400% sul costo macchina, quindi utili disgustosi, guadagnava spaventosamente, ha avuto degli incassi mostruosi per tutti gli anni 80. Apple quando è stata quotata in borsa nell'83-84, Apple ha fatto la maggior quotazione in borsa dall'epoca della Ford. Negli Stati Uniti fino all'epoca nessuno era mai partito quotando in borsa con un successo tale come quello dell'Apple. Gente si è trovata dall'oggi al domani milionario in dollari nella prima metà degli anni 80. Steve Jobs è diventato milionario in dollari in quella circostanza. Il mercato era tutto sui computer, l'Apple è riuscita a convincere il mercato e quindi si è trovata anche finanziariamente in una condizione di vantaggio rispetto ad altre società. Questo è venuto meno a causa del grande successo che poi ha avuto la Microsoft. La Microsoft comunque è riuscita ostinatamente, campando anche lei di rendita su quello che era la sua MS-DOS, a sviluppare un sistema operativo inferiore, a proporlo con successo e a farne un dominatore del mercato. Nel 95 è uscito un sistema operativo che quasi era all'altezza del sistema operativo dell'Apple di 10 anni prima, ha dominato il mercato immediatamente. Apple, in virtù di una serie di strategiche sbagliatissime, per intenderci in virtù di una mancanza di visione strategica del suo prodotto, ha disperso le energie di sviluppo in maniera scellerata. La prima metà degli anni 90 sono stati per Apple quelli di una grandissima quantità di macchine a listino, macchine che si sovrapponevano come utenza, come prezzo, un listino confuso, linee di prodotto interessanti ma che non hanno prodotto utili. E quindi negli anni 90, nel 95-94 Apple si è trovata in quella che era stata la sua seconda fase di grossa difficoltà e ha rischiato il fallimento. Ha avuto 2-3 anni di rossi di bilancio strepitosi, sono stati gli anni in cui tutti davano Apple per spacciata, perché era una storia già vista, era da poco cessato di esistere Commodore, era da poco cessati di esistere altri erano usciti dal mercato. In quella circostanza Apple è sopravvissuta grazie a una serie di circostanze fortunate. La principale circostanza che ha consentito a Apple di sopravvivere è stata la capacità di rendere plausibile un suo rilancio sul mercato. Questo è stato reso possibile dal ritorno del suo socio fondatore, Steve Jobs, che era stato estromesso dalla società dell'85 a seguito della prima crisi, peraltro. Steve Jobs ha fondato la Next, ha fatto altre cose. Steve Jobs a 30 anni nell'85 era stato esonerato da Apple con una liquidazione di 100 milioni di dollari. Lui amava dire di essere un trentenne disoccupato con 100 milioni di dollari in tasca. Ha speso 50 milioni di dollari per fondare la Next e non ne ha cavato un ragno dal buco. La Next è stato un altro fallimento commerciale, costosissimo. Marginalmente Steve Jobs ha investito in un'altra società, ha comprato dalla LucasArts la divisione digitale, la divisione di animazione digitale, e ha fondato la Pixar. Spendendo relativamente poco, 10 milioni di dollari, ma per un periodo di tempo lunghissimo, la Pixar per 10 anni non ha generato utili. Ha incominciato a generare utili nel momento in cui Steve Jobs ha dato per la prima volta dimostrazione di quello che poteva essere il ruolo di una persona all'interno di un mercato in cui non erano solo la sostanza a dettare le regole, ma erano anche la sostenibilità e la percezione delle strategie, ovvero sia Steve Jobs è l'uomo della strategia in Apple. Ho detto che nella prima fase di quella che è, diciamo, la storia informatica, si può ridurre il modo in cui si decideva la competizione ha un aspetto tattico, cioè lo scopo di breve periodo era occupare il mercato per generare questi standard, conquistarne una parte rilevante e quindi in qualche modo campare di rendita. E quindi i fattori erano quelli di avere una grande base installata, un grande portafoglio e dimostrare di avere, diciamo, grande capacità di stare sul mercato fino a dominarlo. Questo non è stato più possibile da quando il mercato in qualche modo si è allargato. Steve Jobs è riuscito a rimanere in piedi come personaggio pubblico grazie alla Pixar, in questa sua ditta di produzione cinematografica ha prodotto utili a partire dal 94 sostanzialmente, da quando è riuscito a stipulare un contratto spaventosamente vantaggioso con la Disney per la lavorazione digitale di alcuni aspetti del film La Bella e la Bestia, per intenderci. In occasione della contrattazione con la Disney, Steve Jobs ha dimostrato cosa poteva essere una visione strategica in termini di contrattazione. Ha messo sostanzialmente la Disney in condizione di accettare un contratto tale che Disney non aveva mai firmato, con garanzie sugli utili del prodotto che erano inconcepibili nel mercato dell'industria cinematografica, in cui, diciamo, da 50 anni c'erano delle regole precise. Steve Jobs, con una mentalità informatica, con una mentalità di un altro mercato, è entrato in maniera devastante in questo mercato della produzione cinematografica ed è riuscito a ottenere un successo personale. Un successo personale che ha consentito alla Pixar di fare utili, di mettere in cantiere una serie di film digitali, di produrre il primo grande film digitale di successo che è stato Toy Story e di vincere degli Oscar, di avere una visibilità come uomo mediatico. Questa visibilità Steve Jobs, conquistata sul mercato dell'industria cinematografica, l'ha spostata sul mercato dell'industria informatica al momento della grande crisi di Apple. Quando nel 96 Apple è arrivata in un vicolo cieco con lo sviluppo di quello che doveva essere il sistema operativo che avrebbe dovuto contrastare Windows 95, Copland, la dirigenza di Apple si è trovata ad aver speso una quantità spaventosa di dollari senza avere un sistema operativo che fosse efficiente, che fosse compatibile all'indietro con quanto era stato rilasciato, con qualcosa di non utilizzabile. Ha dovuto alzare bandiera bianca e cercare al di fuori una soluzione. Questa soluzione è stata cercata contattando Paul Gassier della BEOS, cercando di comprare il suo sistema operativo. È stata cercata tramite l'acquisto di una licenza della licenza di Solaris, della Sun. Addirittura si è cercato di resumare il progetto Pink, che era un sistema operativo che doveva essere multipiattaforma IBM Apple, sviluppato un paio d'anni prima e finito nel nulla. Sostanzialmente Apple si è guardata intorno cercando un sistema operativo per lanciare la sua piattaforma, che era in grave crisi finanziaria. A quel punto Steve Jobs è potuto rientrare nel gioco presentando il suo prodotto, la sua Next, che aveva prodotto hardware di alta qualità, di là ne abbiamo uno, è un sistema operativo straordinario, ma non riuscendo a venderlo. Steve Jobs, in virtù del successo personale che gli derivava dall'essere l'uomo che aveva messo in ginocchio Disney, in virtù del fatto che era il bambino prodigio dell'informatica che era riuscito dopo 10 anni di letargo a ricalcare le scene come uomo di successo, è riuscito in maniera molto spregiudicata a vendere la sua Next Step, la sua società, a Apple per 480 milioni di dollari. Sostanzialmente si è venduto a Apple a una cifra folle, portando in dote il sistema operativo che è diventato il nucleo di macOS 10, quindi sostanzialmente il nucleo Unix che oggi c'è dietro il sistema operativo della Apple. Questa è stata una prima rozza dimostrazione di come incominciava nel mondo dell'informatica a entrare pesantemente una serie di fattori economici che erano quelli della competizione fra più mercati. Questa lezione Steve Jobs l'ha imparata molto bene e nel 2000, il 5 gennaio 2000, è riuscito a fare un'affermazione. Lui a quel punto era riuscito a creare l'iMac, a stroncare le linee di prodotto secondarie di Apple, a rimettere in ordine i conti di Apple. Nel frattempo era riuscito a entrare come colui che aveva venduto a Next, entrare come consulente strategico, entrare come interim provvisorio, entrare come amministratore delegato, fare fuori la dirigenza che l'aveva estromesso a suo tempo e riprendere in mano Apple. A questo punto, da un punto di vista prettamente informatico, Steve Jobs avrebbe vinto. Nel 97 l'iMac, il frutto del suo ritorno, con un sistema operativo valido, non era ancora macOS 10, ma era comunque un prodotto vincente, poteva essere un punto di arrivo. Quello è stato il punto di partenza della seconda fase competitiva di Apple, che io definisco strategica. La strategia era una strategia su più mercati. Steve Jobs ha fatto un annuncio che in molti non hanno capito. Nel 2000 ha dichiarato: di qui a 10 anni, saremo una delle prime 10 società a fare utili in Internet. Questa affermazione poteva sembrare facilmente un'affermazione a effetto, come in effetti Steve Jobs aveva abituato i suoi appassionati a sentire. In realtà solo con un certo ritardo il mercato ha incominciato a capire a cosa Steve Jobs si riferisse. Di lì a poco è uscito quello che per molti era un accessorio secondario, una cosa strana, l'iPod. L'iPod è nato come un riproduttore audio senza grandi pretese agli occhi dei più, come un oggetto di moda che rientrava apparentemente, diciamo, nella strategia del design, che per i più era la chiave del rilancio di Apple. L'Apple nel 97 con l'iMac sembrava la casa che produceva i computer fighetti e quindi era anche stata snobbata da un certo tipo di community di appassionati che avevano visto nel cuore delle cose la sostanza, nel cuore dei sistemi operativi della sostanza. E quindi per i più l'iPod è stata un'operazione cosmetica. In realtà l'iPod ha rivelato di lì a poco il ruolo che Apple voleva darsi con l'iTunes Music Store, quindi con la vendita di internet sulla rete, e quindi con un allargare il campo di competizione dal settore prettamente informatico, hardware o software, a un settore di veicolazione delle informazioni. Apple oggi ha una parte non maggioritaria dei suoi utili che derivano dal personal computing, dall'hardware. Apple in realtà quasi non ha utili dalla vendita dei software, quindi è un modello di mercato che è completamente diverso da quello della Microsoft. Fa utili con i computer, fa utili con l'iPod, A mio parere Apple in questo momento sta percorrendo una strada che la metterà e che l'ha messa già al centro di quello che è il futuro mercato del digitale, che è quello della distribuzione dei contenuti digitali, ovvero Apple ha iniziato nel 2000 una strategia di 10 anni, che non è ancora finita, che presumibilmente porterà avanti ancora 2 o 3 anni prima che sia realizzata pienamente, che ha portato la Apple a superare il concetto di produzione di computer e di sistemi operativi, perché ormai siamo giunti a una situazione in cui il mercato è maturo. L'espansione grossa è nella fruizione dei contenuti, nella vendita dei contenuti. Apple in questo momento si sta mettendo al centro di quello che è il mercato della distribuzione dei contenuti digitali, quindi musica online, audio online e video online, ed è una strategia molto, molto complessa, che può essere analizzata, diciamo, con calma, magari in un'altra sede. Ma è interessante, a conclusione di questo percorso rapido su 30 anni di Apple, vedere come alla fine non si sia parlato dei contenuti. Cioè l'Apple non è sopravvissuta perché faceva un bel sistema operativo, è sopravvissuta perché vendeva una macchina rozza che faceva un bel foglio di calcolo, è sopravvissuta perché qualcuno ha inventato una stampante laser e un bel programma che ci girava sopra. Apple è sopravvissuta perché ha saputo innovare, ma non più di altri, più di altri, ma non tanto da sopravvivere. Apple è riuscita a sopravvivere per una serie di fortunate circostanze, per la grande capacità di analisi strategica del suo amministratore delegato Steve Jobs, e per una certa capacità che ha avuto di essere sempre stata a cavallo dell'onda dell'innovazione tecnologica. Oggi l'innovazione tecnologica è qualcosa che va al di là della capacità di calcolo, della creazione del sistema operativo. Oggi l'innovazione tecnologica è la capacità di mettere il computer al centro di quello che sarà l'home entertainment, e questo non è un discorso che rappresenta la sconfitta della tecnica da parte di chi si occupa di sistemi operativi e di programmazione, ma è un discorso che può consentire a chi si occupa di quest'area di capire un po' meglio quello che succede in casa sua. Quindi la mia conclusione è: quello che succede nell'ambito dei sistemi operativi è stato influenzato, è influenzato e sarà sempre più influenzato da quella che è l'inevitabile aumento della complessità dei mercati, della interconnessione fra i mercati e della maggiore complessità della competizione. La competizione si farà sempre più fra ditte, fra società che competono su un campo, collaborano su un altro e sono antagoniste su un altro. Quindi la capacità di mantenere una visione molto interallacciata fra i vari mercati e i vari competitori potrà aiutare chi si occupa del mercato prettamente di produzione software e di sistemi operativi, aiuterà un attimino a capire dove sta andando a tirare il vento. Questo penso che sia il succo della storia di Apple per quanto può riguardare il retrocomputing e la programmazione anche a basso livello.
Adesso ho capito perché mi interessa, è stato breve.
Per parlare ore e ore, giorni e giorni.
Sì, infatti siamo attrezzati con uno stabilitore elettrico. Però oggi non abbiamo usato.